Maria, un carissimo saluto in Cristo e Maria a tutti voi, i nostri radioascoltatori, e vi ringrazio come sempre di essere in nostra compagnia per questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. E stasera vorremmo in modo particolare presentarvi la figura e l'esempio di un grandissimo santo, un santo molto famoso, vissuto nel XIV secolo, per cui possiamo dire nel cuore della grande civiltà cristiana medievale, e che ha suscitato anche una diffusissima e fervida devozione popolare, in particolare nel nostro paese, dove ha operato, possiamo dire, la massima parte del suo percorso, quindi anche delle sue opere, dei miracoli che hanno contraddistinto il suo cammino terreno. E stiamo parlando di San Rocco di Montpellier, terziario francescano, per discutere del quale abbiamo oggi la presenza del nostro carissimo padre Giampio, quale irrinunciabile guida spirituale per noi. Ave Maria, ben ritrovato, padre.
Valerio, cari amici, bentrovati tutti, grazie, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E andiamo dunque a immergerci in questa puntata, cominciando dalla presentazione di questo grande santo, del quale in realtà abbiamo poche notizie biografiche, cioè sono un po' frammentarie, ma comunque sono sufficienti a tracciare lo straordinario percorso terreno seguito da Rocco. Egli nacque a Montpellier intorno al 1350 e morì invece a Voghera verso il 1379. Era molto giovane, quindi non aveva più di 32 anni. I genitori si chiamavano Jean e Libéré de la Croix ed erano una coppia di sposi di esemplari virtù cristiane. Erano ricchi, erano benestanti, ma sempre largamente dediti alle opere di carità. Essi erano desiderosi di un figlio, per il quale avevano rivolto tante preghiere alla Santissima Vergine Maria, in modo particolare nell'antica chiesa di Notre-Dame-des-Tables, fino a ricevere la tanto sospirata grazia, per cui nacque questo bambino, al quale fu dato nome Rocco, un nome di origine tedesca, ma che significa grande, forte, di elevata statura, e ovviamente meglio non potrebbe rappresentare, significare quella che poi è stata la levatura spirituale di questo santo. E secondo la tradizione, egli proprio nacque con una croce rossa impressa sul petto. Anche questo è un segno importante, ovviamente, della provvidenza per indicare la vocazione, quindi potremmo dire in un certo senso la predestinazione di questo bambino, di quest'uomo, a compiere delle grandi opere nella sua vita. E verso l'età di 20 anni, però, purtroppo perse entrambi i genitori che vennero a mancare. E allora egli decise, proprio con totale abbandono all'amore per Dio, per nostro Signore Gesù Cristo, di offrirsi totalmente a Lui, di seguirlo. E così vendette tutti i suoi beni ed entrò nel terzo ordine francescano, decidendo di divenire pellegrino. E fece voto di recarsi a Roma a pregare sulla tomba degli apostoli Pietro e Paolo, come peraltro era usanza abbastanza diffusa nella sua epoca, proprio per il valore, l'importanza ed il significato che si attribuiva ai grandi pellegrinaggi della cristianità. E allora possiamo dire che i suoi ornamenti consistettero nel bastone, nel mantello, nel cappello, nella conchiglia del pellegrino. Ed egli trovò la sua forza nella preghiera e nella dimensione della vera virtù della carità, e trovò la sua gioia e la sua santità nel Signore Gesù Cristo. Quello che sappiamo per certo è che nel luglio del 1367 si trovava ad Acqua Pendente, una cittadina in provincia di Viterbo, quindi nel Lazio. E qui, anche ignorando, possiamo dire, i tanti consigli della gente del luogo che fuggiva dalla peste che in quel periodo imperversava, lui al contrario chiese volontariamente di poter prestare servizio nell'ospedale locale, accudendo senza paura, senza remore, senza riserve tutti gli ammalati, e su di loro aveva l'abitudine di tracciare sempre il segno della Santa Croce. E lui invocava la Santissima Trinità, quindi, per la loro guarigione, l'intervento diretto di Dio secondo il suo nome, perché il nome di Dio è Santissima Trinità, perché Dio è la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, un unico Dio in tre persone uguali e distinte. E allora Rocco divenne strumento di Dio per operare guarigioni miracolose. Rimase dunque qui ad Acquapendente per circa 3 mesi, fino alla cessazione dell'epidemia. Dopodiché si diresse verso l'Emilia-Romagna, perché lì il morbo, quindi la malattia, era ancora molto forte. Lui aveva questo desiderio ardente di prestare il suo soccorso alla popolazione. Alla fine giunse anche a Roma, che era appunto la meta prima, diciamo quella originale del suo pellegrinaggio, nel 1368, dove il Papa Urbano V era da poco ritornato da Avignone. E qui Rocco si recò all'ospedale Santo Spirito, dove operò il suo miracolo più famoso, forse, con la guarigione di un cardinale che fu liberato dalla peste dopo che il santo ebbe tracciato il segno della croce sulla sua fronte. E fu proprio questo cardinale a presentare poi Rocco al Papa, l'incontro con il quale costituì il momento culminante del suo soggiorno a Roma. Successivamente avvenne tra il 1370 e il 1371, poi passò per varie località, sempre nel nord Italia, quindi possiamo ricordare Rimini, Forlì, Cesena, Parma, Bologna, ma soprattutto nel 1371 fu a Piacenza, presso l'ospedale di Nostra Signora di Betlemme, dove proseguì la sua opera di conforto e di assistenza ai malati, finché scoprì di essere stato lui stesso colpito dalla peste. Venne dunque allontanato dalla città e allora si rifugiò in un bosco vicino Sarmato, in una capanna presso il fiume Trebbia. E qui avvenne poi un evento straordinario che è anche ricordato sempre nella sua geografia e anche ripreso nella iconografia tradizionale del santo, perché venne in suo soccorso un cane che praticamente gli salvò la vita, portandogli ogni giorno un pezzo di pane che sottraeva al suo ricco padrone, il quale alla fine, seguendo la bestiola, trovò il rifugio del santo, che poi guarì dalla peste perché Dio misericordioso non permise che egli morisse, proprio per poter continuare a curare e lenire le sofferenze della popolazione e poi ovviamente per portare a compimento la sua missione terrena, una missione di testimonianza, di carità e anche di espiazione, quindi possiamo dire nella prospettiva autentica della sofferenza vicaria in unione con il nostro Signore Gesù crocifisso. Nel frattempo possiamo dire che il suo nome era divenuto famoso in tutti i luoghi dove Rocco era passato e aveva guarito sempre con il segno della croce. Ecco perché è sempre nel nome di Cristo, quindi nel nome di Dio, della Trinità, che il Signore opera i miracoli, mai se un uomo ricorre alla sua propria dignità o merito, perché ovviamente nella condizione umana ogni persona, ogni uomo, ogni donna non ha la possibilità di operare prodigi per sua propria virtù. E tutti raccontavano del giovane pellegrino che portava la carità del Cristo e la potenza miracolosa di Dio. Dunque, dopo la guarigione, riprese il suo viaggio per tornare in patria, ma lungo la strada fu coinvolto anche nelle vicende politiche del suo tempo. Venne arrestato, ecco, e questo è il punto. come persona sospetta e condotto proprio a Voghera davanti al governatore. Ivi fu interrogato, ma non volle rivelare il suo nome per osservare un voto che aveva fatto e disse solo di se stesso di essere un umile servitore di Gesù Cristo. Questo mi ricorderebbe un po' quello che diceva San Giovanni Battista parlando di se stesso: sono voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Quindi il vero servo di Gesù Cristo è quello che prepara la strada all'opera stessa di conversione, di redenzione e di santificazione di Gesù con la sua grazia in primis, mediante i sacramenti, naturalmente, oltre che alla conversione diretta per la conoscenza e l'adesione libera e consapevole alla dottrina della divina rivelazione. Fu dunque San Rocco incarcerato e rimase in prigione per i successivi 5 anni, vivendo questa prova con spirito di totale abnegazione, quasi come fosse un purgatorio anticipato in espiazione dei peccati. E accade che, avvicinandosi la morte, chiese al suo carceriere di condurgli un sacerdote, mentre si verificarono diversi eventi miracolosi per i quali fu avvisato anche il governatore. Quando però la cella fu riaperta, egli era già morto. Era il 16 agosto di un anno compreso tra il 1376 e il 1379. E prima di morire, quindi possiamo dire che San Rocco ottenne da Dio il dono di diventare l'intercessore di tutti i malati di peste che avessero invocato il suo nome e fu sepolto con tutti gli onori sulla sua tomba a Voghera. Cominciò subito a fiorire la venerazione, quindi il culto al santo per la sua intercessione. Anche possiamo ricordare, il Concilio di Costanza del 1414 lo invocò anche per la liberazione dall'epidemia di peste che in quel periodo si era diffusa in quel luogo. San Rocco è il patrono ovviamente dei malati, di malattie infettive, degli invalidi, dei prigionieri e anche di Montpellier, oltre che di varie altre località anche in Italia. Nella sua iconografia compare sempre accompagnato dal cane che lo soccorse a Sarmato, con la croce rossa sul petto dal lato del cuore, oltre ai simboli del pellegrino. E nel martirologio romano possiamo leggere: in Lombardia San Rocco, che originario di Montpellier in Francia, acquistò fama di santità con il suo pio peregrinare per l'Italia, curando gli appestati. E finisco così la citazione. E vediamo dunque, cari radioascoltatori, come la grandezza di questo santo si manifesti innanzitutto nell'umiltà e nell'abnegazione che contraddistinguono lui, come tutti i santi, che sono prerogativa imprescindibile per la santità stessa. E quindi vediamo già con la decisione presa in giovanissima età di seguire radicalmente il Signore Gesù Cristo, di uniformarsi profondamente al Vangelo, rinunciando ad ogni onore e bene terreno e così vivendo come pellegrino a servizio dei bisognosi per portare l'opera e la rivelazione del Cristo in tutto il mondo, nella vera pratica della virtù della carità, perché la prima carità consiste proprio nel portare Cristo agli uomini, si realizza primariamente nell'amore per Dio, nel desiderio della conversione a Lui delle anime, per raggiungere il primo e sommo bene che è la vita eterna nel paradiso. E quindi poi nel compimento della missione cristiana per essere testimoni fino agli estremi confini della terra. E vediamo allora che persino la malattia può diventare un mirabile mezzo, una opportunità preziosa di conversione, poiché si ha allora l'occasione di riportarsi all'affidamento fiducioso alla vita della grazia, all'azione di Dio, primariamente con i sacramenti e, come mostratoci da San Rocco, con l'invocazione della Santissima Trinità, con il segno della croce che sancisce la nostra appartenenza a Dio per l'eternità. E questo a fronte, lasciatemi dire, della fugacità della vita terrena di cui le epidemie tante volte ci danno dimostrazione. La nostra vita che cos'è in confronto all'eternità? Ma non è neanche un battito di ciglia. Tu può terminare da un momento all'altro e con incredibile facilità. Ecco perché non ha tanto importanza il benessere, la gratificazione, l'onore o i beni materiali che si riescono ad accumulare su questa terra, quanto il tesoro che si raggiunge nel cielo. Il tesoro della vita sta nella bontà delle nostre azioni, nella loro rispondenza all'amore e alla volontà di Dio, che costituisce il nostro tesoro per l'eternità. E proprio come dice il Signore Gesù, là dove sarà il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. E allora di fronte a questo mi viene da pensare che perdano molto di significato anche le ansie, le preoccupazioni terrene. Ovviamente ci sono sempre i problemi, gli ostacoli, le difficoltà da affrontare quotidianamente. Queste fanno parte della vita e vanno ovviamente risolte e quindi trattate come meritano, perché è chiaro, non è che dobbiamo stare con le mani in mano aspettando il momento della nostra morte, dobbiamo sempre darci da fare, quindi, ma senza una preoccupazione, invece con una occupazione concreta, ecco, nella vita per essere al servizio di nostro Signore Gesù Cristo, quindi al servizio di Dio. Ecco perché non bisogna cadere nella trappola diabolica, possiamo dire, dell'ansia, della frenesia, dell'affanno o dell'apprensione. E mi viene in mente un detto dei padri del deserto, che dice presa poco così: se sei orgoglioso, sei il diavolo, se sei triste, sei suo figlio. Se ti preoccupi di mille cose, sei il suo servitore senza riposo. Vedete? Perché appunto dare troppa importanza, troppa attenzione ai beni terreni a fronte della caducità, chiaramente, della vita terrena, ci porta più a perdere di vista invece quello di cui dobbiamo avere maggiore cura, ovvero la salute primaria della nostra anima. E poi, vivendo nell'amore di Cristo, non possiamo che anche essere sereni e allegri, perché noi pensiamo alla prospettiva della vittoria nel bene e nell'amore di colui che ha già vinto, che ci ha liberato dalla schiavitù, dall'oppressione del male, dalla esclusione, possiamo dire, dal regno di Dio, e ci ha riscattato a prezzo del suo sangue, proprio per poter essere figli adottivi di Dio e coeredi di Cristo nel suo regno. E quindi poi anche prima di tutto viene meno la dimensione dell'orgoglio, poiché noi troviamo anche la comprensione del nostro valore non in noi stessi, non per noi stessi, ma per colui che ci ha riscattato. E quindi è nella sua gloria che noi troviamo la nostra felicità, non in quella che riceviamo per noi stessi. Ecco, penso che anche in questo si possa considerare il valore dell'insegnamento e dell'esempio di San Rocco di Montpellier. E benissimo, cari radioascoltatori, penso che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci ritornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare subito lei, caro padre Giampio, a iniziare un commento condiviso sull'esempio, sul valore, la virtù mostrata da San Rocco, tutti gli elementi che lei vorrà portare alla nostra attenzione proprio per meditare. E sull'insegnamento che possiamo trarre da San Rocco. A lei la parola, padre.
Grazie Valerio, cari amici, ben trovati. E certamente, come dicevi prima, San Rocco si è proprio impegnato in un'occupazione concreta. Tutti questi suoi spostamenti, in questo suo pellegrinaggio, ma tutti intenti dopo in queste opere di carità materiale e spirituale. Beh, innanzitutto vorrei partire più dall'inizio, come. E anche questo frutto di questa nascita nasce dall'orazione, dalla preghiera, come dicevi, dei genitori, questa fiducia e questo affidamento in Dio. E veramente questo San Rocco proprio di un'elevata statura spirituale, come sottolineavi prima, Valerio. E giustamente mi piace questa pietà dei genitori, questa devozione dei genitori. Veramente molto molto forte. Quando San Rocco sta per diventare orfano prima di morire, come il padre aveva raccomandato San Rocco al figlio di servire costantemente il Signore, di usare piamente dell'eredità e di frequentare quei luoghi in cui ci fossero i malati da consolare, da soccorrere, quindi dedicarsi alle opere di misericordia, di essere misericordioso verso i poveri, verso le vedove, gli orfani, che sono le categorie più bisognose. Bene, ecco che ai piedi della Beata Vergine Maria, ecco che da terziario francescano San Rocco concepisce questo disegno ancora più evangelico di vendere completamente le sue sostanze e distribuirle a chi ne aveva bisogno. Chiaramente per i familiari questa prodigalità, questa generosità non fece altro che farlo considerare come un pazzo e ancora di più la pazzia, ancora più di vedergli volere intraprendere come pellegrino questo pellegrinaggio a Roma liberato dalle ricchezze, la città santa che attirava fin dalla Scandinavia migliaia di pellegrini, penitenti, oranti, bramosi di ottenere le indulgenze e le remissioni dei peccati dovuti, la remissione delle pene dovute ai loro peccati. Che questa è qualcosa che è qualcosa di molto particolare in questa devozione di San Rocco, uno di liberarsi di tutto ciò che è di peso, di ostacolo, delle cose del mondo, e due di dedicarsi al bene della salute dell'anima, ha veramente una nobile aspirazione che fa vedere proprio San Rocco questa nobiltà di animo. E su questo mi sembra un punto molto bello, Valerio, questa sua generosità nel voler dedicare veramente una precedenza o una priorità alle cose di lassù in maniera veramente esclusiva, in maniera veramente totalitaria. Questa è proprio una donazione molto che fa veramente vedere un cuore veramente molto generoso e disponibile, non ti sembra, Valerio?
No, esattamente, padre, è un elemento della massima importanza proprio che ci deve guidare nel dare la giusta considerazione anche ai beni terreni, alle cose materiali che non sono un fine, quindi possiamo dire un obiettivo da perseguire, ma dobbiamo concepirli come un mezzo sempre che possiamo utilizzare per le nostre buone opere, cosa che sicuramente anche per l'insegnamento ricevuto dal padre, quindi dai genitori, San Rocco aveva capito molto bene e allora sapeva qual era l'uso che doveva fare anche degli strumenti che la provvidenza lo aveva portato ad avere a disposizione, quindi di cui lo
E
aveva
anche
portato a disporre, sì.
un'altra cosa che è molto, molto bella è come questo percorso da Montpellier fino a Roma, ecco che tanti santuari erano un po' le tappe, le soste obbligate, visto che San Rocco era proprio desideroso anche di partecipare e di ascoltare la Santa Messa e poter partecipare al banchetto eucaristico, cioè partecipare alla Santa Messa, sacrificio eucaristico e ricevere la Santa Comunione. Si descrive come di giorno camminava a piedi, mendicando il pane del pellegrino, protetto, e poi di notte armato di un lungo bastone, mentre con un sacco di tela così batteva le porte degli ospizi proprio per i pellegrini stanchi e polverosi alle porte della città. E anche questo cammino che poi da Genova la via per Roma portò prima in Toscana, dove sembra che non sia improbabile che abbia a Siena ammirato l'amore di Santa Caterina per i poveri malati, edificato dalla vita del beato Giovanni Colombini, essere gonfaloniere della città e fondatore dei Gesuati. E questa tappa ad acqua pendente che ci parlavi prima, un po' questa sua tappa, prima tappa di carità. Lì San Rocco trovò la gente che fuggiva, esclamando con terrore che c'era la presente la peste, e il suo messaggio di carità gli faceva fare questa riflessione: ma se tutti fuggono, si domanda questo giovane pellegrino, chi assisterà gli appestati? Ed ecco allora come, mosso dalla grazia di Dio, vuole trasformarsi in infermiere e consolatore dei morenti, un morbo ancora che non era ancora conosciuto, e qui c'era una situazione veramente drammatica. Ed ecco che San Rocco negli ospedali, nelle case, non teme di esporre la sua giovinezza per amore dei fratelli, a confortarlo dalle parole evangeliche che gli dicevano: quello che avete fatto uno di questi piccoli l'avete fatto a me. E Dio sa ricompensare questa sua grande carità di questo suo servo col dono delle guarigioni. Ci ricordavi prima quel segno di croce che ha San Rocco sul petto quando nasce, e proprio quel segno di croce che San Rocco farà sulla testa degli ammalati, degli infermi, e donargli con la grazia della guarigione. Infatti è proprio tradizione che il santo, tracciando sulla fronte dell'appestato il segno della croce, mettesse in fuga il demonio della peste. E c'è rimasta una preghiera che faceva San Rocco facendo il segno di croce, che cito: Dio ti distrugga fin dalle radici, ti strappi, ti faccia emigrare dalla casa che possiedi e ti cancelli dalla terra dei viventi, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E in più a coloro che guariva raccomandava: fate penitenza perché i peccati sono la causa delle malattie e dei castighi di Dio. È bello un po' veramente il pensiero di un miracolo nostro Gesù Cristo, e quando poi vede il miracolato guarito, dice: non peccare più perché non ti capiti di peggio. Ecco che la salute del corpo, quindi San Rocco unisce anche la raccomandazione per la salute dell'anima, anche questa è in sintonia per ricordare tutta la nostra unità di anima e corpo di noi creature umane. Non ti sembra, Valerio?
Certamente, padre, noi siamo esseri fatti di anima e di corpo e colpisce molto l'attenzione rivolta da San Rocco alla sua risposta, alla sua corrispondenza ai disegni della provvidenza per la sua opera, tanto da preoccuparsi per l'appunto di quello che lui poteva fare nel luogo dove si trovava per i più bisognosi, e invocando in modo particolare l'intervento divino, ma primariamente la liberazione dell'anima dal veleno, dalla morte del peccato, perché come lei giustamente ricordava poco fa, padre, la causa principale, la causa fondamentale della sofferenza, delle malattie, delle guerre, di tutti i mali che possono colpire l'essere umano, l'uomo, nella sua vita terrena è nel peccato. Prima del peccato originale, tutto questo ovviamente non esisteva. Il progetto di Dio originale per l'essere umano era perfetto. Poi l'uomo ha voluto ovviamente disobbedire, quindi tradire Dio, allontanarsi da lui e quindi causare a se stesso anche il danno della corruzione della sua stessa natura, del suo decadimento, della perdita della grazia di Dio e quindi anche della vita eterna, quindi possiamo dire proprio della sua anima. Ecco perché la prima modalità, la prima situazione, ecco, che l'uomo deve perseguire è sempre la ricostituzione della salute dell'anima, a cui poi è conseguente anche eventualmente il recupero della salute del corpo. E non per niente vorrei ricordare quello che faceva anche San Giuseppe Moscati a questo proposito, lui grande medico che si trovava a curare tantissimi ammalati, ma la prima medicina che lui, possiamo dire, prescriveva, in un certo senso che raccomandava agli ammalati, era la Santa Eucaristia, perché sapeva che la prima salute da ricercare era quella dell'anima, alla quale era poi poteva appunto essere conseguente quella anche del corpo, anche perché sappiamo benissimo che dopo la risurrezione dell'ultimo giorno, dopo il giudizio universale, coloro che saranno beati nell'anima per l'eternità ritroveranno anche il congiungimento con il corpo, il proprio corpo terreno, glorificato, perché quindi anima e corpo ritornino ad essere nella loro forma suprema, un unicum, ecco, un'unica realtà glorificata e santificata dall'amore di Dio.
Sì, giustamente anche questa premura di San Giuseppe Moscati. Beh, chiaramente è superfluo dire che come mentre raccomandava la Santa Comunione, anzitutto faceva premettere la Santa Confessione per rimettere l'anima eventualmente in grazia di Dio. A volte, sai, tutto sommato, Valerio, ripeterlo forse non è troppo superfluo in tempi in cui a volte si pensa che in qualsiasi circostanza in cui uno si trova si può andare a fare la comunione, intanto magari mi confesso dopo. No, invece la confessione la premettiamo per metterci in grazia di Dio, poi dopo andiamo ad accostare con frutto e merito la Santa Comunione. Guai se nel fare la Santa Comunione in disgrazia di Dio col peccato mortale non gioverebbe niente quella comunione, neanche fosse per la pratica dei primi novi del mese o primi salti del mese, assolutamente no. In grazia di Dio dobbiamo sempre fare la comunione, come ci ricorda anche, oltre al catechismo e tutto il resto, la tradizione della Chiesa, anche la sequenza del Laudes Sion che abbiamo celebrato nella festa solennità del Corpus Domini tempo addietro. E qui è bello ancora, mi piace sottolineare un'altra bella virtù di San Rocco che ci facevi presente prima, Valerio. Quando San Rocco si accorge, dopo tutto questo bene operato, anche un po' i miracoli che compie ad Acqua Pendente, gli abitanti di Acqua Pendente volevano dargli una dimostrazione di gratitudine per le cure prestate agli appestati. Appena San Rocco se ne accorge e cerca di uscire di nascosto dalla città e riprende il suo pellegrinaggio. E questo qui è un bel fattore di umiltà. E aggiungiamo con un'altra dose di carità, perché appena sa che a Cesena, zona di Forlì, così, c'era un'altra, anche lì, un'epidemia di pestilenza, decide di recarsi anche lì. È un po' con la geografia, se noi prendiamo un po' una cartina geografica o facciamo un po' mente locale, tutto sommato Acqua Pendente, siamo già nel Lazio, un po' tutto sommato è pochi giorni di marcia per raggiungere la città eterna Roma, da quel lungo pellegrinaggio che aveva fatto, poteva dirsi: vedrai, adesso vado prima a fare le mie devozioni a Roma. Invece la carità urge e quindi allunga il percorso di altre centinaia di chilometri, sempre con i mezzi di allora e molto spesso quasi tutti a piedi, proprio per poter dedicarsi a queste opere di carità. Quindi questa umiltà nel fuggire i riconoscimenti e questa generosità e carità che mette da parte i propri interessi per compiere il bene. Anche questo veramente mi sembra molto lodevole, non ti sembra, Valerio?
Oh, certamente padre, nel modo più assoluto. Mi perdoni se prima ho involontariamente dato per scontato il ricorso al sacramento della confessione, quindi della penitenza, necessario poi per poter ricevere fruttuosamente la comunione, la quale non per niente è il farmaco dell'immortalità, quindi la prima medicina nella ricezione del corpo e del sangue di nostro Signore Gesù Cristo, che per questo ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me ed io in lui. E in questo modo lui ha anche promesso: io sarò con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Però è chiaro, come tutti i farmaci, a maggior ragione come il primo, ecco, è fondamentale di tutti i farmaci, deve essere ricevuto nelle giuste condizioni, perché invece non porti un danno all'anima. Infatti, se si riceve la comunione privi della grazia di Dio, quindi della salute spirituale, della riconciliazione con il Signore ritrovata, quella comunione, quindi fatta nella disgrazia, diventa invece foriera di perdizione, di morte dell'anima. Allora, ecco, questa è chiaramente la raccomandazione che bisogna fare sempre nell'ottica di ritrovare la salute, quindi partendo dalla santità, quindi dalla sanità dell'anima, a cui poi consegue poi anche ogni bene, possiamo dire complessivo, per il quale anche le prove che dobbiamo affrontare su questa terra, le sofferenze di espiazione, diventano ulteriori medicine, sempre poi per raggiungere il fine ultimo del sommo bene e dell'eterna felicità in Cristo Signore, per il quale siamo stati creati. Poi certo, padre, come non sottolineare l'abnegazione, la totale ricerca dell'umiltà, quindi della esclusione del proprio ego dall'esistenza di San Rocco, che è la prerogativa del cristiano. Non per niente nostro Signore è questo che ci ha raccomandato: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi noi dobbiamo essere sempre propensi, totalmente disponibili a caricare sulle nostre spalle ogni mattina, ogni giorno, la nostra croce per seguire e servire nostro Signore Gesù Cristo nell'opera alla quale Egli vorrà chiamarci, nella condizione, nel luogo, nello stato di vita in cui ci condurrà, come faceva San Rocco, cercando, facendosi appunto questa domanda, guardandosi intorno, cercando di capire, ecco, dove mi trovo adesso, dove il Signore mi ha portato, qual è l'opportunità di opera a suo servizio che Egli mi offre. Ed è allora quando noi ci rivolgiamo con questo cuore, con questa generosità disinteressata al Signore, che possiamo veramente renderci strumento fruttuoso della sua opera. E quindi, e volendo perdere noi stessi, noi invece ritroviamo realmente noi stessi, ma secondo la nostra identità costitutiva, che è nella grazia, nell'amore e nella gloria del Signore Gesù, Padre.
Esattamente questa grande gloria da dare al nostro Signore Gesù. E veramente davvero servo di Dio, San Rocco si è più impegnato a glorificare Dio in questo punto. Il Signore lo confermava nella sua missione di carità e anche così, anche tutto, con tanti, tanti, tanti prodigi. E sembra che quando San Rocco raggiunse la città di Cesena, di Forlì, si dedicò instancabilmente e sembrava che il contagio fuggisse dinanzi a lui, perché in pochi giorni la peste fu vinta in quella città. Dopo scoppia nella vicina Rimini, e cosa fa San Rocco? Anche lì si precipita, vide le grandi fosse del cimitero rigurgitare di cadaveri immersi nella calce viva. I medici erano impotenti a debellare il contagio, c'erano rimaste poche donne pietose sulle ulcere dei malati e un piccolo gruppo di chierici accanto ai morenti. E anche lì San Rocco a Rimini passa per ospedali, case, a ripulire, a medicare, a fasciare buboni purulenti, senza mai dar segno di disgusto, di stanchezza, e pregare di sanare con un semplice segno di croce e anche insegnare a ben morire nella grazia e nell'amicizia di Dio. E così anche come ad Acquabendenta, a Cesena, anche a Rimini, la morte fuggì dinanzi a lui. Ecco, allora riprende il suo cammino. E essendo lì a Rimini, il tragitto che, come meta dicevi, che era appunto Roma, c'è una tappa intermedia che è la città dell'Araldo del Gran Re, Assisi, il Serafico Padre San Francesco. Aveva ricevuto il terzo ordine francescano, quindi diventa una tappa di riconoscenza poter venerare le spoglie del Serafico Padre San Francesco, fin tanto che giunge Roma, un po' col fatto che l'assenza, lontananza del Papa era uno stato molto, molto miserevole e così anche. Le basiliche erano un po' in uno stato di grande degrado. A Roma anche lì si dedica al servizio dei bisognosi, infatti i frati ospitalieri lo considereranno uno di loro, tanto San Rocco eccelleva nel disinteressato servizio dei malati, specialmente quando anche a Roma arrivò la peste e l'ospedale di Santo Spirito fu il primo ad accogliere i colpiti dal flagello. Ci ricordavi anche dei cardinali che viene guarito miracolosamente dal morbo e guarito dopo da San Rocco e che arriverà un po' anche, questo vi permetterà di arrivare anche all'incontro col Sommo Pontefice e il Beato Papa Urbano V. E San Rocco per 3 anni rimarrà nella città di Roma a riempirla di preghiere e tante opere di misericordia corporale e spirituale, portando anche l'abito e la croce della Fratellanza Trinitaria. Poi venerazione alla tomba di San Pietro e poi di nuovo a riprendere la strada per Rimini, poi ci parlavi di Piacenza dove anche San Rocco si stabilì per portare la sua carità nell'aiutare i poveri bisognosi. È tradizione che il santo abbia offerto a Dio la propria vita per ottenere nella città di Piacenza la liberazione della famosa peste nera. E la sua preghiera fu esaudita ed ecco che San Rocco, la città, diventa salva dalla pestilenza, ma San Rocco diventa colpito dal male e per non essere di peso a nessuno si rifugerà in aperta campagna e questo bel aneddoto anche come viene rappresentato nell'iconografia in genere con San Rocco che mostra il suo bubbone sulla gamba e un cane suo vicino che ha in bocca un pezzo di pane è quel miracolo che ricorda come il cane di un certo e Gottardo Palastrelli, signore del vicino castello di Sarmato, ogni giorno dalla tavola del suo padrone, nel momento opportuno, prendeva una pagnotta tra i suoi denti e lo portava a rifocillarsi per nutrire San Rocco, che era nel suo tugurio in campagna. E un giorno, signor Gottardo, nobile Gottardo, si accorge di questo gesto del cane e, incominciando a inseguirlo, incontra San Rocco. E San Rocco, incontrando questo padrone del suo benefattore del cane, del Gottardo, lo esorterà a anche a rinunciare alla vita egoistica e fastosa per abbracciare la povertà e vivere in solitudine, così farà anche questo Gottardo che l'avrà conquistato al Signore. E una cosa un po' curiosa, Sarocco è un po' stanco di questa infermità. Innanzitutto la generosità per questo atto di offerta. Ti offro la mia vita per salvare le vite di questa città, da liberare da questo contagio con la sostituzione. Ecco, un po' i parafulmini che sono i santi, come fanno a strappare i miracoli. Però diciamo che dopo un po' di tempo è stanco di questa situazione, di questa malattia, e chiede al Signore la guarigione dal suo male. E una cosa bella e curiosa, Valerio, non ti sembra che a te, un angelo gli appare e gli dice: va bene, Dio ti ha esaudito la tua preghiera, ora adesso puoi ritornare in patria, ma la subirai un'altra prova per amore di Dio e poi verrai in paradiso. Insomma, chiediamo di essere liberati da una croce, ma sappiamo che se questa croce veniamo liberati, potrebbe arrivarne anche un'altra. E così un po' è stato anche per San Rocco. Un po', vedi come questi santi hanno bisogno anche ora, oltre che di faticare, anche di offrire e soffrire per guadagnarsi il paradiso. Quindi è un po' un insegnamento per tutti noi, non ti sembra, Valerio?
Notissimo padre, perché il senso della vita cristiana, ma possiamo dire della vita umana sulla terra, lo si può scoprire, lo si può ritrovare effettivamente solo nella dimensione della croce. Stat crux, dum volvitur orbis, cioè mentre il mondo gira, mentre tutto sembra andare avanti, freneticamente, rimane il punto fermo dell'esistenza umana, senza la quale perdiamo proprio anche ogni significato, ogni obiettivo, cioè la vita diventa come quasi un peso inutile, fine a se stesso, qualcosa di cui alla fine magari una persona non vedrebbe l'ora di liberarsi perché ne vede soltanto una sofferenza immotivata, come un'oppressione, un'afflizione continua. Invece no, è chiaro che la vita è fatta così, sempre in conseguenza del peccato, del male, dell'egoismo, dell'orgoglio che affliggono purtroppo la natura umana decaduta. Ma la croce di Cristo è venuta proprio per risanare le anime da queste che sono le vere piaghe, e quindi perché la vita possa invece ritornare ad essere il dono naturale, possiamo dire, più bello e più importante. Perché? Perché diventa la strada, diventa la porta attraverso la quale abbiamo l'opportunità di entrare nell'eternità beata in Cristo nostro Signore. Perché
Certamente.
questo è il progetto, volevo dire questo, sì, che questo è il progetto di Dio per noi. E allora la croce deve essere quindi una costante, perché il Signore ci chiama ad avere questo. Quindi anche se noi chiediamo al Signore magari di non caricarci di croci troppo grandi, comunque essa rimane la costante, perché è la vocazione alla santità. E non c'è santità, non c'è vera comunione d'amore con il Cristo se non nella prospettiva della croce, Padre.
E giustamente, Valerio, è proprio questo cammino della croce interessante. E come il nostro Signore non vuole risparmiare i suoi eletti dal condividere quello che anche lui ha portato per nostro amore, chiaramente un dono di amore. È interessante, se un po', se adesso analizzassimo un po' tutta la vita di San Rocco, tutto il bene che ha fatto, e poi vedere come termina la sua vita, accusato come spia nella sua città. Quindi come pericoloso, possibile malfattore, farsi 5 anni in carcere e poi morire lì, è veramente un po', non è il lieto fine, un po' che ci ha un po' insegnato le pubblicità o le telenovela, così, ci sia un po' come la vita a volte è anche amara e questa amarezza non è risparmiata nemmeno dagli eletti del Signore che sono i santi, e quindi un po' non ci deve, per questo ci deve un po' aiutare a sostenere tutte le nostre prove e le fatiche che dobbiamo affrontare per amore del Signore, non ti sembra?
Oh, sicuramente, Padre, perché con l'amore di Dio, con la presenza del nostro Signore nella nostra vita, tutto diventa bello, anche la sofferenza, anche l'amarezza può diventare dolce. Ecco, sembra un ossimoro, però in realtà è proprio vero. Dopotutto, anche lo stesso San Francesco c'era questo suo motto, ecco, potremmo dire, no? Tanto è bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto, perché in Cristo, quindi nella verità, nella pienezza del nostro essere, siamo portati anche alla disposizione, al sacrificio. E quindi anche quello che può apparire un fallimento agli occhi degli uomini, no? Diversamente da come siamo abituati, che so, vissero per sempre felici e contenti, oppure, non so, una realizzazione, che ho fatto tutto bene nella mia vita, adesso muoio tranquillo e in pace, ecco, magari nell'amore, nell'affetto, nell'ammirazione del mondo. Ecco, non è così, perché quello che conta non è il valore, l'onore, ecco, possiamo dire, che ci viene riconosciuto nel mondo, ma anche la stessa conoscenza, anche la percezione che il mondo ha di noi stessi, della nostra esistenza, non è quello che ha importanza. La nostra importanza è l'amore che riceviamo da Dio, la conoscenza che il Signore ha di noi fin dall'eternità e che avrà per l'eternità di noi stessi. Pensiamo a Santa Teresina, che altro non ambiva che essere considerata come un granello di sabbia dagli esseri umani, quindi per il quale neanche ci si sarebbe dovuti preoccupare di calpestarlo, ma neanche di considerarne l'esistenza, ecco, proprio esclusi completamente da ogni cognizione, da ogni considerazione da parte del mondo, ma essere conosciuti dal nostro Signore Gesù Cristo. Quindi, ecco, è così, pensate a quante persone, quanti grandi santi nel monachesimo, nella vita religiosa, sono completamente ignoti alla storia, all'umanità, non hanno neanche un luogo di sepoltura con un nome sulla croce che indica dove si trovano, eppure sono nella gloria di Dio per l'eternità. Quindi è questo il monito, è questo l'invito. Non diamo tanta importanza a quello che riceviamo dal mondo su questa terra, ma curiamo nel nostro cuore l'amicizia e la partecipazione alla vita di Dio, perché è quella la nostra vera vita, Padre.
Sì, è proprio giustamente questa la nostra vita, la vita eterna. Valerio, ecco che allora, giustamente anche quando citavi la frase del Serafico Padre, tanto il bene che mi aspetto che ogni pena mi diletto, ha chiaramente in questa luce soprannaturale tutta la sua limpidezza, tutta la sua chiarezza. E le cose di questa terra passano e sono quelle verità eterne restano per sempre. Qui dobbiamo tendere, qui siamo chiamati e per questo siamo stati creati. Quindi dobbiamo più chiedere aiuto a San Rocco nel questa carità, generosità nel compiere il bene, farlo bene e anche nella longanimità nel poter essere pronti sempre ad accogliere le prove o le croci che il Signore permette nel nostro cammino. Penso che siamo arrivati un po', Valerio, se ti sembra, forse anche un po' al tempo del termine della nostra trasmissione.
Sì, no, certamente, padre. No, benissimo, possiamo quindi avviarci alla conclusione. La ringrazio davvero di cuore, padre Giampio, per i suoi consigli, le sue riflessioni, come sempre illuminanti e di guida inestimabile nel nostro percorso di vita spirituale. E dunque, cari radioascoltatori, sempre con l'invito a vivere santamente questo mese di giugno nella devozione e nella riparazione delle offese commesse contro il Sacro Cuore di nostro Signore Gesù, per la consolazione e l'amore verso il Sacratissimo Cuore di Cristo, e quindi con la preghiera, con l'esempio di San Rocco di Montpellier. Noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della rubrica I Santi ai Giovani. E che il Signore vi benedica, la Santa Vergine Maria vi custodisca sempre nella grazia del Signore per la vita eterna. presto. Ave Maria.